Parliamo di libri.
Parliamo di lettura.
Tanti ospiti.
Tante parole.
Scritte
su tanti fogli di carta.
Parliamo di
Librando.
Non poteva mancare il nostro consueto appuntamento con Librando, il nostro programma, il programma di Unica Radio, di musica, di libri, ma ovviamente tutta la cultura che noi possiamo mettere insieme oggigiorno. Io, Gianni, ospiterò uno scrittore casuale, uno scrittore settimanale, mi piace usare questo termine, che ci parlerà della sua opera letteraria, della sua ultima creazione letteraria, oppure, perché no, di tutta la sua collana bibliografica. Non è necessario essere scrittori famosi per partecipare, per interagire con noi, per interagire con Unica Radio, per entrare a far parte del mondo di Librando. Bisogna essere semplicemente carichi, ricchi di buona volontà, ricchi di passione. Oggi è con me uno scrittore appunto ricco di passione, ricco appunto di, perché no, anche di bibliografia. Ho visto che ha scritto tantissimo. Paolo Montaldo.
Salve a tutti.
Paolo, ho avuto modo di conoscerlo in questi giorni via email. Il nostro è stato un rapporto un po' a distanza. Gli ho chiesto una piccola cortesia e, ahimè, gli ho dato del lei. Paolo in realtà è uno scrittore giovanissimo. È nato infatti nel settembre del 1974. È nato a Cagliari, dove tuttora risiede.
Esattamente, anche se ho iniziato quella che vorrei diventare una professione soltanto da poco, dall'anno scorso. Se vogliamo, sono un principiante, un novellino in questa ars della scrittura.
Ricordiamo che Librando non è il solito programma polpettone, il solito programma letterario che parla con gli scrittori famosi, ma è un programma molto semplice, è un programma fatto da tutti voi, è un programma in cui gli scrittori, anche quelli più piccoli, hanno la possibilità di emergere e hanno la possibilità di farsi conoscere. Dico bene, Paolo?
Certamente, chiunque intraprenda questa strada purtroppo si trova effettivamente in un mare pieno di insidie e di squali, perché purtroppo è difficile dare voce, dare credito, dare ascolto a un perfetto sconosciuto. Si tende chiaramente, soprattutto le grosse case editrici tendono a favorire chi ha già un retroterra, chi ha già diversi libri alle spalle. Chi invece spunta fuori dal nulla, ecco, viene visto con un po' più di soggezione e occorre veramente tanta, a parte qualcosa da dire, ma anche tanta fortuna per poter emergere.
E in questo mare di insidie Paolo ha trovato la nostra ancora.
Senza dubbio.
Va bene, possiamo partire subito con la domanda standard, ossia la domanda degli esordi. Tu come sei entrato a far parte del mondo della letteratura? Come hai iniziato a scrivere? È la domanda che facciamo solitamente a tutti, quindi non emozionarti.
Assolutamente per puro caso, e non è una battuta, perché inizio tutto nel novembre dell'anno scorso. Stavo rimettendo a posto la marea di fogli, carte e cartacee che si trovano nei miei cassetti, e quando mi saltarono le tente tra le mani dei vecchi scritti che risalivano al tempo del liceo addirittura, quindi quasi 20 anni fa ormai.
Quindi tu sin da ragazzino hai scritto?
Sì. Lì credo che ci sia forse uno dei primi pezzi nella raccolta, uno dei primi pezzi che ho scritto, che risale tipo al secondo anno di liceo, roba del genere. E quindi mi sono trovato tra le mani questi fogli e stavo proprio letteralmente per buttarli nella pattumiera che era al mio fianco. Anche quando ho detto, ma sì, buttarli per buttarli, tanto vale spedirli a un paio di indirizzi, vediamo un po'. E così ho fatto un paio di copie, ho imbustato e sono andato al computer e ho letteralmente preso le prime 5 case editrici che mi sono capitate dal motore di ricerca e li ho spediti.
Tra queste case editrici scelte un po' in modo inusuale, c'è quella di Davidez dalla Riflessione.
Senza dubbio, lui è stato il primo tra questi 5 che mi ha risposto, che mi ha dato fiducia, che mi ha dato credito e che ha rischiato, ha investito su di me, e alla fine è uscito fuori la mia prima opera, ecco.
Dunque, il 4 settembre del 2011 sei arrivato secondo, ti sei classificato come secondo classificato al 6° Festival Letterario San Bartolomeo con il volume D.
Esattamente.
Quindi D, quello che sorprende di più è sicuramente il titolo, cioè cosa significa? È un romanzo di qualcuno, è un romanzo di un certo tipo, è un romanzo di qualcosa, insomma... Spiegaci il titolo, ecco.
Allora, il titolo non ha alcun riferimento con la particella semplice né con il sinonimo del termine giorno, giornata. E D è altresì, oltre al titolo della raccolta, anche il titolo del secondo racconto che fa parte della raccolta. E se dovessi spiegare il significato di questo D, diciamo, rovinerei un po' il sapore del gusto di questo racconto, perché sarebbe un po' come svelare l'assassino. Diciamo che leggendo il racconto D, alla fine si capisce il perché di questo titolo, e quindi ecco, mi trovo un po' sulle spine.
Tu però mi hai rivelato che a qualcuno hai spiegato il significato in anticipo, diciamo.
Sì, al direttore del Festival di San Bartolomeo, quando gli presentai appunto come il mio volume, come candidatura, vuole sapere perché, essendo lui mettendoci lui la faccia in questo festival, voleva appunto sapere cosa avesse tra le mani. E quando glielo ho spiegato, lui è rimasto un po' zitto e poi ha detto: ah, geniale come idea, quindi mi ha un po' galvanizzato. Però chiaramente si è rovinato il gusto del finale. Ecco,
e quindi sì. Gli hai rovinato la sorpresa?
Sì, 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 un po' sì, dai.
Chi sono i protagonisti di È un romanzo, è una raccolta?
Dunque, ci sono 8 racconti. Se vogliamo considerare anche l'introduzione, che è fatta anch'essa a mo' di raccontino, sarebbero 9. E sono racconti che hanno due fil rouge, come diceva il mio vecchio insegnante, due fili rossi conduttori che li caratterizzano. Il primo è che hanno tutti quanti un finale aperto, ovvero il finale è, diciamo, a discrezione del lettore, perché io ho voluto dare quindi una caratteristica non solo passiva, cioè il lettore che legge le parole che sono state scritte, ma anche una connotazione attiva, cioè il lettore, una volta che ha letto, diventa partecipe dello brano stesso, perché si adopera per il finale che meglio ritiene. E l'altro filo conduttore è che ogni racconto ha una dedica ad alcune persone. Sono persone scomparse il secolo scorso, altri sono persone tutta la viventi, altre sono persone della mia quotidianità, che in un modo o in un altro, nel bene o nel male, mi hanno ispirato e mi hanno fatto venire in mente una storia da poterci scrivere intorno, ecco. E così nasce questa raccolta.
Quindi è una raccolta, ma qual è il tuo racconto preferito?
Probabilmente sono i primi due e l'ultimo. I primi due, che il primo, il racconto che apre la raccolta, si intitola 24 gradi, ed è il racconto forse più tecnico. Il secondo è D, perché è quello che dà titolo alla raccolta, ed è il racconto che, essendo forse il più breve, è quello che ho impiegato diversi mesi per scriverlo. E poi l'ultimo, che si intitola Il porcospino innamorato, che è proprio una favoletta e mi sono scialato un mondo nello scriverla, quindi è quella che mi ha divertito di più.
C'è un personaggio particolare che ti è rimasto impresso? Magari un riferimento alla tua vita privata?
Ma riferimenti alla mia vita privata, diciamo che forse sono nel primo racconto, 24 gradi, e nell'ultimo, Il porcospino innamorato, perché hanno a che fare con gli animali. E da profondo amante degli animali quali io sono, questi due sono quelli che mi hanno più catturato, poi lo si scoprirà leggendo. L'ultimo, Il porcospino, un po' io mi ci vedo, perché sono un po' tondeggiante, un po' sono per i fatti miei, quindi un po' mi sono immedesimato.
Il porcospino è un nome d'arte oppure...
No, questo porcospino si chiama Nino, appunto porcospino. Il racconto che mi ha proprio più divertito nello scrivere, perché mi è sempre piaciuto questo animaletto tondo, piccolino, che si muove.
Il 16 settembre del 2011 viene premiato il racconto, e non so come leggerlo, L'Pitulcam. Siamo alla seconda edizione del concorso letterario Carta Bianca. Spiegaci subito il titolo, perché io non sono riuscito a leggerlo.
Il titolo è una cosa che mi hanno chiesto tutti. In teoria va letto proprio come se fossero una sequenza di lettere, cioè L-P-U-T-L-C-A-M. Allora, quando mi venne sottoposto la possibilità di partecipare a questo concorso, il concorso richiedeva un racconto di massimo 4 cartelle, quindi abbastanza breve, e qualcosa che avesse a che fare con l'energia. Io francamente non mi veniva in mente assolutamente nulla da scrivere, perché come potevo sviluppare un racconto di 4 pagine, tutto, niente. Fatto sta, a un certo punto mi imbattei letteralmente per caso nel personaggio a cui proprio questo racconto è dedicato, tale Derek Rocco Barnabai.
È una persona, un animale?
Allora, questo Derek è un cittadino italoamericano, è vissuto negli Stati Uniti nel, in effetti, 1900, secolo scorso ormai.
Sì,
allora, questo personaggio
scorso.
Sì, questo personaggio abitò in Virginia, e alla fine degli anni 70 venne accusato di aver violentato e ucciso la sua fidanzata dell'epoca. In quel periodo in Virginia c'è tuttora la pena di morte. Ebbene, questo italoamericano venne processato, riconosciuto colpevole in tutti i gradi di giudizio e infine condannato a morte. Ora, come purtroppo spesso succede, tipo un mese dopo l'esecuzione si scoprì che lui era totalmente innocente, proprio non c'entrava minimamente. E questa volta mi colpì abbastanza, perché venne, proprio come si dice, da film, ucciso un innocente. E quindi gli dedicai questo raccontino. Il significato del titolo risiede nel fatto che, quando gli avvocati, prima esecuzione, proposero l'ultima istanza di grazia al governatore della Virginia, il governatore della Virginia disse: no, condannatelo, perché tanto, proprio parole testuali, l'iniezione letale è la più umana tra le condanne a morte. E quindi, siccome questa frase per me era una delle più grosse idiozie che siano mai state dette, l'ho voluta prendere e mettere esattamente come titolo. Infatti, se tu guardi le lettere, sono la più umana tra le condanne a morte. Una stupidaggine talmente grossa che non ho avuto il coraggio di scriverla, però ho messo almeno le iniziali.
C'è qualcosa che ti ha ispirato alla stesura di questo racconto breve?
Mi sono dovuto documentare sulle varie forme di esecuzione, come si procede, come non si procede, quali sono i tempi, quali sono i rituali, tra virgolette, che uno deve seguire. Infatti, lì in questo racconto è descritto proprio molto brevemente il suo, diciamo, cammino dalla sua cella fino alla sedia, e poi all'aldilà. Ecco.
Correggimi se sbaglio, c'è un riferimento al Miglio Verde?
Beh, io ho letto il racconto, ho visto la pellicola, sicuramente ci saranno stati riferimenti sia a livello inconscio che a livello conscio, senza dubbio.
Perché è possibile. La prima cosa che salta in mente è proprio questo riferimento, questo film eccezionale.
Perché no?
E quindi ho pensato, sicuramente Paolo ha visto il film, ne è rimasto talmente affascinato, e quindi come tutti gli scrittori, da qualcosa di cui rimaniamo incantati, rimaniamo affascinati, riusciamo a trarre un racconto breve, un romanzo.
Certamente.
Si arriva quindi al 30 settembre del 2011, arrivi finalista nella terza edizione Woman in Art con il racconto Attenta bambina. Che sì. Tipo di racconto è questo?
Questa è stata, anche se non ho vinto, sono arrivato comunque finalista tra i primi tre, e una delle mie più grandi soddisfazioni, perché era un concorso riservato alle sole donne, dove potevano anche, volendo, partecipare ai scrittori maschili. E io quando l'ho letto dal mio editore ho detto, ma Davide, se io partecipo è riservato a scrittrici femminili, che cosa faccio? Manco mi guardo. E lui mi rispose molto pacatamente, tu fallo lo stesso, male che vada arrivi ultimo. E invece sono arrivato finalista fra i primi tre, ed è stata per me, come ho detto già lì a Milano quando mi hanno fatto la cerimonia di premiazione, per me è stata già una vittoria essere qui, perché insomma ero l'unico maschio in mezzo a tantissime donne, e quindi è stata già un grosso successo essere lì. E questo romanzo in particolare, Attenta bambina, riguarda la storia di tre generazioni di donne, una madre, una figlia e una nonna, che nell'arco delle 60-70 pagine del raccontino cercano un po' di risolvere i loro problemi di una casa, una famiglia composta da sole donne.
Come piccole donne?
Molto più in piccolo, molto più umile, una cosa del genere.
È un comunque racconto semplice, quindi?
Sì. Non ci sono pretesti, diciamo, metafisici o filosofici, niente di tutto ciò. È il quotidiano affare di tutti i giorni, ecco.
Il quotidiano, quindi ti è ispirato il quotidiano, oppure anche qui un personaggio particolare della tua vita, insomma qualcosa che tu hai visto, hai conosciuto?
Forse nella figura della nonna, che si chiama Nonna Giovanna, un po' ho cercato di rivedere la mia nonna materna, ecco, forse lì, però le altre due sono assolutamente pura finzione.
1 ottobre del 2011, anche qui arrivi terzo classificato al Vittoria Colonna con Le poesie Caporal Maggiore e Negro.
Sì, questa è stata un'altra piacevolissima sorpresa. Io assolutamente non mi reputavo un poeta, se vogliamo chiamare colui che scrive in versi. Io mi ritenevo assolutamente prosatore. Anche qui, con molta incertezza, mi sono avvicinato a questo modo di scrittura e invece sono arrivati diversi riconoscimenti. Ecco, queste due poesie le ho scritte Caporal Maggiore perché ho diversi amici, appunto, caporal maggiori, e ho voluto provare a immaginare cosa loro potessero sentire il giorno prima di una partenza. Ho provato così a immaginarmi quali potessero essere i loro sentimenti. Per l'altra, Negro è un titolo volutamente forte, perché volevo che fosse un contenuto forte, un contenuto attuale, ovvero quello della paura di ciò che è diverso, della paura di ciò che non si conosce, che è una paura, se vogliamo, inconscia, però cercare di capire che non necessariamente ciò che non si conosce è cattivo, anzi.
Quindi il tuo è un invito alla solidarietà,
alla tolleranza.
Alla tolleranza, esatto, più che alla solidarietà.
Certo.
Il 6 novembre del 2011 invece arrivi, questa volta non sei terzo classificato, non arrivi alla finalina, ma arrivi alla finalissima. Vinci, primo classificato, concorso letterario Guido Zucchi con la poesia 0891 Ostoga 2.
Questo era un concorso in cui si chiedeva di scrivere qualcosa che avesse a che fare con la città di Bologna. E io a Bologna non ci sono mai stato in vita mia, non ci ho mai messo piede, quindi non sapevo francamente cosa scrivere. L'unica mea culpa, diciamo, l'unica cosa nota di questa città, a parte le vicende calcistiche, era la famigerata attentato alla stazione di Bologna, che avvenne appunto nell'agosto del 1980. Quindi scrissi anche lì una poesia su quale potesse essere il sentimento, che, se così vogliamo chiamarlo, che ha potuto muovere l'attentatore, se così vogliamo chiamarlo. E anche qui, essendo un giorno segnato dall'infamia, non me la sono sentita di scriverlo completo, e l'ho scritto al contrario. Infatti, leggendo al contrario, è 2 agosto 1980, il giorno appunto dell'attentato e della strage di Bologna.
Terza puntata, questa di oggi, terza puntata di Librando, molto particolare, perché con noi non c'è il solito scrittore, magari anzianotto, ma con tantissima esperienza, oppure quello giovane, esordiente, quindi con scarsa esperienza. C'è con noi proprio un mix tra esperienza e età, giovane, dico bene. bene, Paolo?
Grazie, sì.
Adesso però noi, per accontentare i nostri ascoltatori, vogliamo entrare nella tua vita privata. Sappiamo che hai studiato giurisprudenza, dico bene?
Sì, sì, sì. Ho studiato, però, senza, per carità, nulla voler mettere o togliere. Non era un mondo che faceva per me, infatti me ne sono allontanato e adesso vorrei che da questa mia passione nascesse una professione. Ora,
come mai ti sei allontanato da questo mondo?
Mi sono accorto che è stata una scelta fatta più che altro per semplicità. Col seno di poi, qui sono bravi tutti, avrei fatto probabilmente lettere antiche o filosofia e storia, anche una facoltà del genere, però all'epoca mi sembrava il miraggio dell'avvocato. Però alla fine mi sono accorto che le mie aspirazioni, le mie passioni erano di tutt'altra risma, ecco.
Io ho avuto modo di conoscerti prima, mi hai detto che sei quasi uno scrittore a tempo pieno.
Diciamo che io sono abbastanza metodico per queste cose. Io scrivo tutti i giorni, a parte la domenica, dalle 7 del mattino, 7 e mezza fino alle 10 e mezza 11. Scrivo sempre 2-3 ore al giorno, tutti i giorni. Lo faccio soltanto la mattina presto, perché la mia testa, diciamo, è ancora tra virgolette vergine, nel senso che non ho ancora ricevuto tutti i tornado della quotidianità di tutti i giorni, quindi riesco ancora a concentrarmi su quello che sto scrivendo. E quindi sì, dando per scontato che colui che scrive si possa definire scrittore, mi ritengo appunto tale,
ecco. Chi ti aiuta quando scrivi?
Beh, senza dubbio c'è la mia famiglia, a cui faccio sempre leggere tutti i racconti in divenire, quindi per avere un primo parere, e poi la mia compagna, che si rivela in questa difficile e ahimè però la poco remunerativa arte a dir poco fondamentale.
Lei ama la letteratura?
Sì, le piace leggere molto. Il racconto fine della raccolta, Il porcospino innamorato, è a lei dedicato, perché è lei che mi ha fatto venire la scintilla per questo racconto, e se vogliamo insieme a mia madre sono le mie prime lettrici.
Ho detto che tu sei uno scrittore esperto e ben consolidato, sei uno scrittore però molto giovane. Come vedi il tuo futuro?
Spero che il mio futuro riguardi sempre la carta stampata e tutte le parole che in essa ci sono. Io spero di poter proseguire in questa difficile arte, e naturalmente le mie speranze devono essere consolidate da qualcosa da dire, ecco, perché se è inutile sperare se poi non c'è nulla da dire. Io ho diversi manoscritti adesso attualmente in visione a più di una casa editrice, nella speranza che qualcuno trovi, a parte il mio editore con cui sto già collaborando, trovi pubblicabile ciò che ho da dire, ecco.
Hai un invito da fare a tutti i nostri ascoltatori?
Leggete, leggete, leggete. Beh, senza dubbio leggere, non per una piaggeria di tirare l'acqua al proprio mulino, ma perché ritengo che la fantasia che emerge e le speranze che emergono da un libro, da un testo, sono una delle poche intime libertà che ci rimangono, secondo me.
E quindi noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo e ti invitiamo a rimanere con noi, perché c'è la mini rubrica Il libro del giorno. Piccola rubrica in cui noi consigliamo, quindi senza nessuna pretesa, consigliamo ai nostri ascoltatori un piccolo libro, un libro da leggere, soprattutto a quelli che per un motivo o per un altro non sono tanto propensi alla lettura. Oggi, lo ripeto ancora, è una puntata un po' particolare, perché solitamente questa rubrica è curata da noi, è curata dalla redazione di Unica Radio, e il libro però oggi non lo consigliamo proprio noi, ma ce lo consiglia proprio lo stesso Paolo Montaldo. Il libro di oggi è, Paolo,
Stregoneria in Sardegna.
Come mai? Di Simona De Lusso.
Sì, esatto, è una mia, se vogliamo, collega, è una professoressa, una mia collega, con cui tra l'altro ho completato un libro a quattro mani. Ebbene, io ho letto questa sua opera, l'ho trovata di sicuro effetto, è un saggio che riguarda appunto tutto ciò che può essere considerato stregoneria nella nostra splendida isola, e anche tutti quelli che sono i riti funebri e anche i riti propiziatori di una certa epoca, come quello per esempio per propiziare l'acqua. È una cosa di cui io ero totalmente all'oscuro e ho trovato assolutamente affascinante, perché sono degli spicchi di Sardegna che non conoscevo minimamente.
Stregoneria in Sardegna, sì. È un libro che parla dei riti, dei culti anche un po' tribali della nostra isola, dico
sì,
bene?
Sì, 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 sì.
Sempre con una vera di misterioso, di magico.
Senza dubbio.
Noi ovviamente invitiamo tutti coloro che vogliono emergere, vogliono fare come ha fatto il nostro Paolo, vogliono spiccare il volo nel mondo della letteratura, a consultare, a rivolgersi alla casa editrice Davide Zeda La Riflessione, 070 38 93 21. Tu l'ultimo appello che fai, a proposito, quindi chi vuole magari spiccare il volo nel mondo della letteratura, tu che cosa consigli, Paolo?
Beh, senza dubbio di scrivere e non lasciarsi buttare giù se arriva qualche rifiuto da qualche editore, proprio perché gli editori, come noi stessi, sono esseri umani e come tali sono accomunati dal fatto che si sbaglia.
E con questo invito, con questo in bocca al lupo del nostro Paolo, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e vi diamo, rinnoviamo l'appuntamento sempre qui con Librando e su Unica Radio. Ciao ciao!
Parliamo di libri,
parliamo di lettura,
tanti ospiti, tante parole
scritte su tanti fogli di carta.